Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il volto di Cristo che contempliamo questa settimana ce lo suggerisce un poeta, ma contrariamente a quanto di solito avviene in questo spazio, quando ci mettiamo di fronte a un'immagine nota, in qualche modo nota ai più o quantomeno visibile a noi attraverso la sua presenza fisica, la sua riproduzione qui nel nostro studio, in questo caso l'immagine si riferisce a un oggetto perduto nelle vicende della vita. E ce lo porta idealmente il poeta Elio Pecora. Buonasera, maestro.
Buonasera.
Elio Pecora è originario del sud Italia, della provincia di Salerno, è vero?
Sì.
Ha avuto un'infanzia, una prima giovinezza piuttosto girovaga, perché ha coinciso con gli anni della guerra.
Sì.
Quindi si è spostato.
Sì, poi seguivo i primi anni, ho seguito mio padre, che era un ufficiale di marina e che è stato in Grecia quando la Grecia era nelle mani dell'Italia. Poi siamo stati a Spezia e poi fuggiti via in paese perché c'era la guerra. Mio padre era ripreso dai suoi viaggi di marina militare e noi siamo rimasti in questo paesino, Sant'Arsenio, che poi ho lasciato anni dopo definitivamente per Napoli e per Roma, ma dove torno ogni estate. Si chiama Sant'Arsenio, è nel Vallo di Diano e quindi agli estremi confini fra la Campania e la Basilicata.
E quindi diciamo che la poesia di Elio Pecora ha potuto alimentarsi di parecchi viaggi reali e virtuali.
Soprattutto virtuali poi.
Incontri, parecchi incontri.
Molti incontri.
È stato amico di grandi nomi della letteratura, della cultura italiana, particolarmente poi in quel periodo, testimoni di quel periodo così effervescente della cultura italiana tra gli anni 60 e
sì,
70.
Sì, sono arrivato, vero? A Roma nel 66, l'anno venturo saranno 50 anni, ed erano forse i residui, ma era ancora una Roma molto viva, dove il mondo del letterario e artistico si incontrava quotidianamente nei caffè o si mangiava insieme nei piccoli ristoranti e trattorie, ecco, anche periferiche, e ci si vedeva tanto: la Morante, Moravia, Palazzeschi,
Pasolini.
Penna, Pasolini, Amelia Rosselli.
Quindi molte provocazioni, molti viaggi appunto.
Sì, i miei primi tempi poi a Roma. Per sopravvivere nei primi mesi, poi ho cominciato a collaborare alla RAI e a vari giornali, sono stato in una libreria che allora era una libreria importante, a Piazza di Spagna, la libreria Bocca.
Un via vai,
dove passavano dalla Ingrid Bergman a Fellini, eccetera. Di alcuni sono rimasto molto amico e di là sono venute le mie parti, così dire, mondane, se possibile.
Elio Pecora ha pubblicato una quantità di raccolte poetiche, ha collaborato con tantissime testate, sì, giornalistiche, specialistiche. E
io ho scritto di teatro, mi sono occupato di molte cose.
E si è occupato anche di altri poeti, ha curato parecchie antologie, no?
Antologie orali, antologie scritte. E poi mi sono occupato e mi occupo tuttora della poesia nelle scuole, che frequento abitualmente un po' in tutta Italia, ma molto a Roma.
Un capitolo un po' trascurato da tanti intellettuali,
sì,
no? L'educazione alla poesia in generale, l'avvicinamento dei più giovani alla scrittura, al mondo, sì, della letteratura. Invece Elio Pecora incontra, fra i tanti incontri, sono,
sì,
anche con
quelli... Sì, perché io credo che la scrittura sia alla base anche del buon pensare, ad esempio, no? La scelta delle parole, l'esattezza, la responsabilità delle parole.
E il buon pensare alla base della buona convivenza civile.
Sì.
Allora, qual è il volto di Cristo che ci consegna idealmente Elio Pecora? Perché, ripeto, questa immagine, come ci confermerà...
Quando mi è venuto questo invito ho pensato ai Cristi straordinari, ai Gesù visti e goduti nella nostra grande storia dell'arte. E ce n'è una profusione, però poi la poesia fa questo, scende nella quotidianità, nella propria esperienza, e mi è venuto in mente invece un Gesù nell'orto, che sormontava il letto di mia madre. Negli anni in paese, quando ero bambino e c'era la guerra e mio padre era lontano in guerra e tutti gli uomini della famiglia erano in guerra, noi eravamo lì e abitavamo in una casa che aveva al primo piano una grande camera da letto, molto grande. C'era un mio fratello più piccolo nella sua culla, e questa camera era piena di cuscini, anche di bambole date dagli ufficiali di marina, mia madre come moglie di un altro ufficiale, e soprattutto sul letto c'era, in una grande cornice di acero e di mogano, un Gesù nell'orto. Era un bellissimo uomo, non un ragazzo, no? Il Gesù degli anni della predicazione, tranquillo, con dei grandi occhi chiari, che seduto nell'orto, era
Getsemani,
sì, ed era fra gli ulivi ed altre piante, seduto lì che rifletteva, ma spendeva intorno una pace straordinaria. Non era il Cristo della crocifissione, quindi del Calvario, ma la vittima sacrificale, ma era il Gesù che pensava, il Gesù che mi dava molta, molta pace, e forse ne avevo bisogno, perché in un mondo senza uomini, con una madre molto carica di umori, anche di malinconia, e la minaccia intorno di quello che c'era, no? Si sentiva, questo Gesù infondeva pensieri tranquilli, pace, quello che poi ho ritrovato anche in tanto del Vangelo e in tante riflessioni su questa figura straordinaria che passava fra gli uomini, dando sapienza, una sapienza forse non come quella di Pasolini, un po' luterana, un po' dura, ma qualcosa che invece spandeva intorno serenità, armonia, ed è rimasto questo anche nella mia poesia, devo dire, perché cerca dentro l'inquietudine un equilibrio, quello che oggi il Papa chiama misericordia, cioè comprensione dell'altro.
Eppure era un Gesù alla vigilia del martirio.
Era la vigilia del martirio, ma lì per il bambino, sì, io andavo a scuola, frequentavo l'asilo delle monache già dai primissimi anni, e assorbivo molto in quegli anni, anche dei sentimenti che avevo intorno, ma forse il bisogno del bambino era quello di un Gesù che era lì nel momento della pace e della sapienza. E che è quello che ancora mi attrae profondamente, mi commuove profondamente. So che incontrare una creatura così, la chiamo creatura perché era discesa, era nel mondo, no? Anche oggi la seguirei, così come seguo nei libri quelle parole che ancora oggi, alla mia età, mi aiutano a capire e anche a cercare un bisogno di equilibrio che io mi porto dentro.
La voce che sentite è quella del poeta Elio Pecora, questa riproduzione, questa immagine, se capisco anche abbastanza semplice, quasi ingenua, di Gesù,
sì,
nell'orto, ha accompagnato gli anni quindi della sua infanzia, della sua adolescenza, in un momento storico
molto
drammatico,
difficile, sì.
Molto difficile, in cui era necessario avere dei punti di riferimento,
certo.
degli appoggi, di serenità.
Era facile abbandonarsi alla paura e al disordine, ma cercare dentro di sé l'equilibrio io dovevo, anche perché eravamo in qualche modo soli in tutto questo. C'era un mondo di donne che mi ha molto influenzato per la ricchezza degli umori e dei sentimenti, ma bisognava ritrovare in qualche modo in sé un punto fermo nel quale crescere poi, fra l'altro.
Ha fatto lei la somma Gesù sereno alla vigilia della croce, Gesù espressione di equilibrio, di interiorità,
ma
di riflessione, e misericordia.
Certo.
E allora è stato così gentile il maestro Pecora di portare in anteprima una sua poesia alla vigilia della pubblicazione, e ascoltiamo questa poesia il cui titolo è proprio Misericordia. Sentite. È il cuore che soccorre la mancanza nella parola così poco usata. È l'uguale che uguale si conosce all'altro, ed è il compagno e il testimone. Misericordia è cercare nell'altro la propria attesa, e accorciarne i confini, farsi leggeri del patto comune e colmi insieme di chiari destini. L'uomo solo si cerca in uno specchio, leso, bugiardo, e si aggira scontento, solo nei suoi possessi mai bastanti. Un riso grave gli storce la bocca. Nelle sue stanze chiuse, senza voci, respinge la paura che lo assale del niente che il suo tanto gli riserva. Non v'è bastione contro quell'assalto. L'immensa folla che invade le strade e grida e chiama e si tiene per mano. Misericordia chiede per ognuno e da ognuno verrà misericordia. Tutto s'avviva nella compassione, anche la foglia, lo storno, il ruscello, il solco inaridito, la montagna, al tutto vale la prima alleanza. Contro le oscure ragioni del mondo, presto, accendi una luce e nella luce sia la saldezza vera dello stare, sia l'antica promessa rinsaldata. La Misericordia di Elio Pecora sta per essere pubblicata in una piccola antologia della Vita Felice, della casa editrice La Vita Felice. L'uomo solo si cerca in uno specchio, leso, bugiardo. Anche questo è un volto, è il volto dell'uomo contemporaneo, che è tutto il contrario del volto di serenità.
Il volto di chi non ha scoperto gli altri dentro di sé. E noi siamo un io e un sé contemporaneamente. Nel momento in cui si dimentica che noi facciamo parte di un mondo, non solo un mondo di uomini e di donne, ma anche un mondo di oggetti, di cose, di creature, perché non possiamo dimenticare che c'è una vita anche nelle foglie, persino nelle pietre, no? E questa vita intorno ci deve prendere, ci accompagna, ci arricchisce, e l'uomo solo è chiuso dentro i suoi domini, e questi domini si rivelano poi sempre terribilmente limitati.
E quindi, dopo che abbiamo descritto questo volto ideale di Gesù, ideale per Elio Pecora, che racchiude in sé tutta la misericordia di Dio, e anche la forza di questo equilibrio che ne deriva.
Ma infatti quel Gesù mi guardava comprendendomi, cioè dentro i suoi occhi c'era anche quella camera da letto, mia madre, la folla intorno.
Era uno
mi
sguardo
guardava.
Diretto all'osservatore,
certo che sì.
Non era compreso nei suoi
no,
pensieri.
No, assolutamente no.
Ha mai pensato che fine può aver fatto questa immagine?
Sì,
tanti traslochi.
Quella casa è stata molte volte ricostruita, c'è stato un terremoto, eccetera. È finito probabilmente in una stanza, in una soffitta, e poi non so, ho preso, dato a qualcuno.
Ho regalato a qualcuno.
Sì, perché poi è stato sostituito da una Madonna di Morelli che c'è ancora in quella stanza.
Dunque, dicevamo, a questo volto così sereno fa da contrappunto invece il volto arido, appunto, dell'uomo incapace di guardare gli altri, che guarda solo se stesso, come è descritto nella sua poesia. E facendo ancora un passo più indietro, uno zoom indietro, il volto del mondo di oggi, che volto...
Il volto del mondo di oggi
per quel bisogno
ancora di equilibrio che mi accompagnerà, credo, fino alla fine dei miei giorni, è un volto molto faticoso, molto affaticante, difficile, confuso, in cui i governi dimostrano la loro incapacità di governare, no? Ci sono tante incongruenze, però c'è da un'altra parte qualcosa di straordinariamente vivo, che è il numero delle persone, non è più una minoranza, che si occupano degli altri, no? Queste che pensano, appunto, che riflettono anche sulla giustezza di certe leggi da cercare, da ritrovare. Quello che è accaduto in questi giorni, che apre la speranza di un rispetto all'ambiente, ad esempio, no? Nel quale soffriamo terribilmente tutti. E si pensa sempre, c'è cioè in fondo, e credo in ognuno di noi, c'è il bisogno di quella che chiamiamo felicità, che non è quella, ma è una sorta di serenità che vorremmo tutti quanti, credo che, no? Io vado molto in metropolitana, sono venuto anche qui per in parte in metropolitana, e inviterei i nostri intellettuali, i nostri uomini di potere, di andare in metropolitana, perché la città è dentro quei vagoni. Ed è una città affaticata, che corre da una parte all'altra, che io vedo a volte quando mi ritiro a casa di sera alle 8, 8:30, uscire di corsa dalla metropolitana per andare verso un altro mezzo. E quindi vive come noi diciamo che vivevano all'inizio del Novecento e sono state fatte le rivolte, cioè vivono impiegando 14 ore al giorno, escono di casa alle 6 del mattino, anche prima, per tornarci la sera stanchi. Le televisioni stanno aperte soltanto per farsi compagnia, ma non per vederle.
Eppure in questo panorama di grande desolazione
sì,
umana
però non,
quindi, sopravvive.
Non smettiamo anche non solo di sperare, ma anche di vivere al meglio. Credo che a volte io nelle scuole sento le risposte dei ragazzi più sofferenti che dicono «Ma allora che cosa facciamo?» Ma anche amici e amiche mi domandano. Non perché io possa spandere sapienza, ma perché tento anche di riflettere. Rispondo, noi possiamo rispondere soprattutto di noi stessi facendo il meglio. Il rispetto di se stessi credo sia il segreto, no? Io credo di averlo avuto e forse anche quella figura me lo ha imposto. Il rispettare se stessi significa non dimenticare mai di essere in mezzo agli altri. Rispettare se stessi significa anche non offendere gli altri, ma non offendere soprattutto se stessi. Il giudice vero, noi ce lo portiamo dentro. E se c'è nella figura del Cristo qualcosa di straordinario, è questa nettezza di giudizio, no? Così ampia anche, però anche così aperta. Amo questo Papa proprio perché sta ritornando al Vangelo nella sua verità più vicina, più umile anche, perché il Vangelo è un grande testo di umiltà.
Questo Papa, Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae Vultus, in cui ci ricorda appunto che Gesù è il volto della misericordia del Padre, scrive che la misericordia è già presente in mezzo a noi, è sempre presente, certo, in mezzo a noi, è nella sua natura, la misericordia di Dio essere sempre presente in mezzo a noi, ma non la vediamo, non ce ne accorgiamo.
Perché dimentichiamo qualcosa che è un termine che spesso anche i letterati rifuggono da un po' di tempo, che è il cuore.
Misericordia.
Ora, anche un grande scrittore francese, forse il maggiore del Novecento, Proust, parla di intelligenza del cuore ed è quella che muove l'arte ma muove gli uomini. Cioè, no, l'intelligenza della mente non basta, è fredda, è razionale, mentre l'intelligenza del cuore è quella che muove verso se stessi e verso gli altri. Credo che la compassione in realtà sia molto vicina alla misericordia. Compassione nel suo etimo significa compatire, cioè di condividere, non è il pietismo, ma il condividere l'altrui pena.
Quella che appunto gli eterni viaggi in metropolitana, le corse quotidiane che descriveva prima, impediscono nella maggior parte delle persone.
Sì, ma quello che è della sofferenza del vivere in questo mondo e anche nelle folle di una città è vedere come tutti sono distratti dalla propria pena, dal proprio io anche, no? E quindi ci si ferma alle apparenze perché la sostanza è dentro, punge ma non l'ascoltiamo. Non l'ascoltiamo perché non c'è tempo, perché non c'è forza e perché in questi anni c'è anche una sorta di negazione di speranza, c'è una sorta di depressione di fondo dalla quale bisogna uscire. Il coraggio di vivere, l'ardire verso le cose, no?
Siamo partiti da questo sguardo di Cristo verso Elio Pecora bambino, uno sguardo appunto di comprensione,
sì,
no? di calma, di pace,
di apertura.
E, ha mai pensato, se non l'ha mai fatto, la pregherei di farlo adesso, e, se fosse vissuto ai tempi di Gesù, come lei, maestro, avrebbe guardato Gesù? Con che sguardo?
Gli sarei andato dietro innanzitutto, cercandone continuamente la parola, lo sguardo. Mi immagino che questa parola toccava nel profondo e di questo abbiamo bisogno. In fondo è quello che io ho sempre cercato anche nella poesia, nei libri, no? Che raggiungono quando arrivano ad essere tali, raggiungono la serenità della visione, l'equidistanza, la capacità di vedere in profondo. Questo fa la poesia quando è poesia.
Ha detto in apertura, ha suggerito una specie di ribaltamento di prospettiva, no? La prospettiva della poesia sembra essere quella del piccolo, no? Del piccolo punto di vista, della quotidianità in un certo senso.
Ma quella senso. Però la realtà. No? C'è un verso di Dante che dice piccola fiamma, gran fiamma seconda, no? Io credo assolutamente nei piccoli passi, credo che un lungo cammino sia fatto di tanti piccoli passi. E una folla che chiede è fatta di tanti individui che hanno scoperto che cosa vogliono veramente e quindi sono in comunione con gli altri. Non credo assolutamente, diffido dei grandi sogni, diffido delle grandi promesse, credo profondamente invece in qualcosa che è molto vicino a noi. Non dimentichiamo che proprio in lo stesso paese io avevo una nonna paterna che era una donna molto semplice, al contrario dell'altra che apparteneva a un'altra società di un tempo poi. Ebbene, questa mia nonna da bambino mi portava in chiesa, no? E nelle ore del pomeriggio, quando io ero fuori dalla scuola, ed erano le ore in cui una folla di contadine stanche, coperte ancora con scialli neri, eccetera, cantavano in un latino incredibilmente però vivo. Il tantum ergo è l'odore dell'incenso e questo canto insieme mi straziava e mi addolciva straordinariamente. Ed era, che cosa era se non la richiesta di qualcosa di dolce, di vicino? Sì, la poesia è tale quando si avvicina. Anche Dante per portarci nel paradiso ci mostra delle figure che parlano, che si avvicinano, che sono molto vicine a noi anche se nella beatitudine.
Quindi la rivalutazione, la nobilitazione della piccola prospettiva, del piccolo gesto, della figura quotidiana, anche per darci ragione di quei piccoli gesti che possiamo continuare a sperare,
certo,
di continuare
sì.
A compiere anche con efficacia,
certo,
no?
Per riconquistare. Ma l'uomo adopera ancora troppi superlativi e anche comparazioni. Non vedo come una margherita sia minore di una rosa o una piccola foglia che cresce sia minore di un albero, no? Anzi, un albero è fatto di tanti piccoli di germinazioni che poi diventano l'albero possente che è.
Ricorda l'ultima volta che è stato guardato con uno sguardo simile a quello di Gesù da quel quadro?
Non so, mi è accaduto in momenti anche di grande
difficoltà.
Di grande vicinanza con amici o con amiche. Può essere anche un ragazzo che ti guarda con degli occhi interrogativi, ma nello stesso tempo carichi di attesa.
Avviandoci a conclusione di questo bell'incontro con Elio Pecora, vorrei proporle un piccolo gioco.
Sì.
Scelga una parola, la sua parola, la parola della sua vita.
Una parola della mia vita? Io ho scritto un verso che molti che così hanno scritto di me ripetono, che io compio l'avventura di restare. Restare. Restare significa per me il coraggio e il piacere del restare nel mondo nel modo migliore, più illuminato possibile, no? Restare nel mondo non perdendo assolutamente mai la certezza che accanto al dolore, dentro il dolore, c'è anche l'allegria e la gioia. Se noi non dimentichiamo questo, possiamo continuare a esistere e a restare anche. Se ci lasciamo affogare nel dolore, nel senso del dolore del mondo come dolore, come fatica, siamo perduti completamente. E se invece ci lasciamo invece esaltare da quella che si chiama felicità e che è apparenza soltanto, è gioco di ricchezze o di procurarsele delle ricchezze e dei beni, ebbene in quel momento noi perdiamo completamente la misura di quel che siamo.
Allora, nel desiderio di restare e continuare questa conversazione, un desiderio che però rimane inappagato, io ringrazio molto cordialmente.
Ringrazio molto Laura De Luca
per
la grazia e il garbo con cui fa quello che fa.
Grazie maestro, le auguro buon lavoro. Ricordo allora prossimamente questa bella, bellissima poesia Misericordia di Elio Pecora in una prossima antologia edita dalla Vita Felice. Le auguro di nuovo buon lavoro.
Anche a lei.
E cari amici, con questo volto di Cristo nell'orto, da un quadro ormai perduto, ma non perduto nella memoria. Ci salutiamo, questo era il volto di Cristo di questa settimana, tra 7 giorni ne contempleremo un altro.